Ave Maria, ecco, stiamo vedendo ecco, i contenuti della nostra fede. Lo Spirito Santo, abbiamo detto, c'è anche una missione ad extra, come Gesù, no? Gesù è stato mandato al Padre, no? Adesso l'umanità si è incarnato e redime l'umanità, no? Questa è la missione di Gesù. E anche lo Spirito Santo ha la missione verso l'umanità, è quella che abbiamo detto prima, la della santificazione. Questa missione o missioni noi le possiamo avere sia in modo visibile e anche invisibile. Allora, le missioni visibili, per esempio, come abbiamo già detto, per esempio quando c'è stata l'incarnazione del Verbo, no? Quindi questa è la parte più perfetta. Quando c'è stato il battesimo di Gesù, che, come ho detto, si è manifestato sotto forma di colomba, no? E anche a Pentecoste, come lingue di fuoco, poi è stato come un lombo, eccetera. È stata molto forte questa manifestazione. Quindi anche visibile, no? Poi c'è la missione invisibile, è quella che si ha, perché lo Spirito Santo continua a operare, infatti ora questa è la fase dello Spirito Santo, no? Dopo la Pentecoste, che guida e accompagna la Chiesa nella sua missione nel mondo. Lo vediamo, no? Anche in questi giorni, nonostante tutto, nonostante le prove all'interno della Chiesa o all'esterno con la persecuzione, però la Chiesa va sempre avanti, sono 2000 anni. E anche quando questo, forse abbiamo potuto anche constatare, no? Anche quando ci sono i limiti umani, no? Da parte di persone che membri della Chiesa che addirittura vanno contro la Chiesa, no? Però vediamo che la Chiesa va sempre avanti, nonostante i limiti. Infatti è così anche quando ci sono le persecuzioni. Infatti mi sembra, non mi ricordo, un Papa disse: se non l'abbiamo distrutta noi la Chiesa, no, parlava come cardinale, eccetera, cioè nonostante le nostre miserie, le nostre deficienze, si dice proprio che la Chiesa è di origine divina ed è indefettibile. Infatti c'è la promessa di Gesù che durerà fino alla fine, cioè fin quando esiste il mondo, no? Questa sarà la Chiesa gloriosa. E le porte degli inferi non prevarranno, quindi nonostante tutto ci saranno le prove sia all'interno o all'esterno della Chiesa, quindi anche con le persecuzioni, però la Chiesa va sempre avanti. Come abbiamo avuto il nuovo Papa, 260° San Pietro, e lì vediamo la continuità, no? Quindi, mentre le altre chiese cristiane, cioè chiese cristiane, altre confessioni cristiane, sono nate dopo, sono separate dalla Chiesa, no? Non hanno il principio, cioè quando Gesù l'ha fondato con su San Pietro. Quindi nella Chiesa e nel mondo, e poi non solo, nelle anime, e questo ora vediamo nella seconda parte, che lo Spirito Santo ha un influsso molto importante nell'anima, perché la santifica, e noi non ci santifichiamo proprio perché non consideriamo proprio questo che lo Spirito Santo fa, e non coltiviamo la sua presenza e i suoi doni che lo Spirito Santo fa. Per questo noi ora vediamo ciò che lo Spirito Santo dà alle nostre anime e come dobbiamo poi cercare di coltivare, no? Allora, quindi lo Spirito Santo nelle anime. Ecco, noi quando con la fede, noi poi con i sacramenti, riceviamo la grazia. La grazia è un dono soprannaturale di Dio, no? Ci rende partecipe, no, della vita divina. Grazia significa dono, gratuito, gratis, per comprendere. E che ci eleva quindi alla vita soprannaturale, alla vita divina. Quindi siamo natura umana, viviamo come Dio, no? Cioè in che modo? Attraverso le nostre facoltà noi abbiamo la possibilità di conoscerlo, di amarlo, di credere in Lui e di compiere anche determinate azioni proprio attraverso i doni dello Spirito Santo. Quindi abbiamo le virtù infuse e i doni dello Spirito Santo. Ovviamente qui ora li accenniamo solo, questi poi quando uno fa, si deve fare un corso a parte, no? Ovviamente poi si fa quando c'è il corso di cresima, però ecco, poi uno può trovare anche qualche libretto, per esempio c'è questo libretto anche edito della Casa Mariana Editrice, del sacerdote Vincenzo Uomo, lo Spirito Santo, che parla proprio dello Spirito Santo e delle virtù, no? Quindi quello, chi vuole poi prendere. E qui si parla, ecco, delle varie virtù, ecco, abbiamo le virtù infuse, no? Quali sono le virtù infuse? Che noi riceviamo quando abbiamo i sacramenti, no? Quindi prima di tutto con il battesimo. Nel momento che noi riceviamo il battesimo abbiamo queste virtù infuse e poi dobbiamo ovviamente esercitarle, no? Praticarle, operare, no? Abbiamo le virtù teologali che hanno Dio per oggetto, per esempio sulla fede, la speranza, la carità. Queste si chiamano virtù teologali. Poi abbiamo le virtù morali o cardinali, cioè praticamente queste regolano le nostre azioni secondo Dio. Quindi abbiamo la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Poi a queste ci sono i doni dello Spirito Santo, che non sono superiori alle virtù teologali, perché questi si uniscono direttamente a Dio, no? Però perfezionano e facilitano l'esercizio di tutte le virtù. Un esempio, noi se prendiamo, vogliamo navigare, no? Prendiamo una barca, prendiamo, la prima cosa che facciamo, prendiamo i remi, no? Per navigare. Però se metto una bella vela e poi soffia il vento, che succede? Che la barca viene sospinta dal vento e quindi va più veloce. Cioè al massimo posso accompagnare con i remi per dare, se c'è il timone ancora meglio, no? Però capite, con il vento, quindi con la vela, io vado più veloce. Così i doni dello Spirito Santo hanno proprio questo compito di perfezionare le virtù teologali e facilitare l'esercizio di tutte le virtù. E queste, i doni dello Spirito Santo vengono classificati secondo questi, di solito si chiamano sette, no? Che sono quelli più importanti e che sono collegati alle virtù teologali. Abbiamo, ecco, l'intelletto, la scienza, il timore, la sapienza, il consiglio, la pietà e la fortezza. Voi dite, allora chi c'entrano, cioè in che modo c'è questo collegamento? Allora, per il dono della fede, no? Io credo in Dio, allora c'è il dono dell'intelletto e il dono della scienza che aiutano la fede. Quindi il dono dell'intelletto è un dono che sotto l'azione illuminatrice dello Spirito Santo ci dà un'intuizione penetrante delle verità rivelate, senza tuttavia svelarci il mistero. Ad esempio quello che avevano i grandi teologi, non so, come San Tommaso, no? E lui ha approfondito la rivelazione, una cosa incredibile, o San Beato Giovanni Scoto. E lo Spirito Santo che dava questa capacità di intuire, di penetrare le verità di fede, le verità rivelate. E di questo poi abbiamo la conferma, per esempio, c'è cioè dei santi, no? Che veramente, come Giovanni Duscoto, oppure Sant'Alberto Magno, o anche Don Dorindo Ruotolo, no? Loro sentivano con la mente, non diciamo ottusa, a Don Dorindo proprio sentava proprio uno, usavo un termine un po' quel napoletano, come uno scimunito, no? E poi dopo che succede? Che facendo una preghiera alla Madonna sentivano illuminati, cioè, poi avuto come, diceva Don Dorindo, come un, mi sono come addormentato, poi è venuto l'immagine della Madonna, è venuta sulla mia testa e si è riscariato tutto. Infatti poi ha fatto questi grandi commenti sulla Sacra Scrittura, il dono dell'intelletto, no? Poi anche della scienza, cioè. Così anche Sant'Alberto Magno, San Beato Giovanni Duscoto, affidando la sua intelligenza alla Madonna, poi è diventato un grande teologo, difensore dell'Immacolata Concezione. Anche Sant'Alberto Magno, che addirittura è stato il maestro di San Tommaso, era un pozzo di scienza. A 80 anni insegnava ancora, però una volta, proprio a 80 anni, mentre stavo sulla cattedra, ebbe un vuoto di memoria, non capivo più niente, capì che il Signore, che la Madonna in quel momento disse, ma basta, non devi insegnare più. Cioè, per capire che veniva dall'alto. Cioè uno si applica, da parte tua ti mette tutto l'impegno, no? Per diremi. Però quando c'è l'azione dello Spirito Santo, questo ti aiuta più facilmente a comprendere quello che umanamente non riuscirai a comprendere. Io ho fatto tre riferimenti tutti della Madonna, no, per questi santi, perché, e questo è da approfondire, peccato che non c'è, però dovrebbe essere proprio oggetto di studi, riflessione, il rapporto tra Maria e lo Spirito Santo. E vediamo che la Madonna e lo Spirito Santo agiscono insieme, infatti la Madonna è la sposa dello Spirito Santo. E come dice anche San Luigi Grignion de Montfort, quando lo Spirito Santo vede che c'è Maria in un'anima, vola, cioè la santifica di più. E viceversa, quando noi preghiamo la Madonna, oltre ad avvicinarci a Gesù, a Dio, veniamo anche riempiti dei doni dello Spirito Santo. Quindi è molto importante la devozione. E lei si ottiene le grazie della santificazione. Lo Spirito Santo agisce attraverso Maria. E lo vediamo nella vita, ecco, dei santi. Quindi questi doni di lei, poi il dono della scienza è un dono che sotto l'azione di Medici dello Spirito Santo perfeziona la virtù della fede in noi, facendoci conoscere cose create in loro relazione con Dio. Non come i scienziati così che studiano le cause, no? Per esempio la scienza, insomma, mi fa vedere quell'albero, tutto poi in riferimento a Dio, no? C'è Dio come ha creato, ecco questo, l'utilità, eccetera. Quindi porta subito, e quindi ecco questo per quanto riguarda. Poi abbiamo, ecco, la sapienza, che è diversa dalla scienza, però oltre ci fa discernere e giudicare Dio e le cose divine, i loro principi, ce le fa anche gustare. Ovviamente, vedendo tutto questo, veramente siamo riempiti di gaudio, no? Che tutto proviene da Dio, ce lo fa gustare, che ci fa, siamo contenti di questo, e quindi ci si eleva verso Dio, quindi questo ci fa ringraziare Dio, e quindi questo perfeziona anche il dono della carità. Poi abbiamo il dono del timore, che aiuta la speranza, perché ci fa vivere come figli di Dio, ci allontana dal peccato. Quindi non timore servile, cioè timore di Dio, no, timore di offenderlo, di non vivere secondo lui, e ci fa sperare nel suo soccorso. Quindi questi doni. Poi dopo abbiamo la prudenza, cioè il dono del consiglio, che aiuta la prudenza. Per esempio, il consiglio ci fa giudicare prontamente e sicuramente, per una sorta di intuizione soprannaturale, ciò che conviene fare, soprattutto nei casi difficili. Abbiamo poi la Madonna e il buon consiglio, il dono del consiglio per eccellenza. Poi per quanto riguarda la giustizia abbiamo il dono della pietà, che perfeziona la virtù della religione. Quindi ci dà questo amore verso Dio e le cose di Dio. E poi già abbiamo la fortezza, no? Come virtù cardinale. Venendo il dono della fortezza, ci dà ancora più forza per superare tutte le avversità. Per esempio, non so, degli apostoli che prima della discesa dello Spirito Santo erano timorosi. Poi dopo Pentecoste non avevano paura di nulla, anzi erano lieti di essere perseguitati, flagellati e anche di morire per Gesù. Il dono della fortezza porta a questo. Anche per esempio, vediamo anche l'esempio di bambini, di fanciulle, che non hanno paura di donare la vita per Gesù, di affrontare la morte. Da che cosa deriva questa fortezza? Dal dono dello Spirito Santo. Quindi questi sono i doni dello Spirito Santo. Quando noi siamo docili, no, a questa pratica delle virtù, e ai doni dello Spirito Santo, si producono degli atti di virtù che ci riempiono il cuore di santa gioia, e sono poi i cosiddetti frutti dello Spirito Santo, con le conseguenti beatitudini. San Paolo enumera 9. Che sono la carità, la gioia, la pace, la pazienza, la mansuetudine, la bontà, la fedeltà, la dolcezza e la temperanza. San Paolo ne parla, no? In uno dei suoi scritti. La carità è benigna, è paziente, tutto sopporta, tutto, eccetera, no? Quindi Quindi, quando si è docili, poi ecco, si manifesta così. Quindi la persona diventa più buona, più paziente, più dolce, più temperante. Quindi quando comincia a mancare una di queste di questi frutti dello spirito, che non viviamo secondo lo spirito, ma siamo ancora terreni, ecco. Pensiamo, ecco, l'esempio della Madonna, qua vediamo tutto in lei, no? Massimo per eccellenza. E poi dopo abbiamo anche le beatitudini, che sono frutti più perfetti, che danno un anticipo della beatitudine celeste. Gesù ne parla quando fa il discorso sulla montagna, no? Beati i poveri di spirito, perché di essere il regno dei cieli, beati operatori che saranno di pace, perché saranno figli di Dio, beati i perseguitati, eccetera, no? Quindi premente, chi mette in pratica le beatitudini già può pregustare ciò che sarà poi un cielo in paradiso. Quindi possiamo dire è come un paradiso in terra. E nonostante che per il mondo possa sembrare assurdo, cioè come un povero di spirito poi è beato, no? Vediamo San Francesco, che è proprio l'esempio, no? Coloro che si sono hanno lasciato tutto, perché la ricchezza, poi alla fine l'unica ricchezza è Dio, è il bene infinito, è il bene, è quello, il bene unico, infinito, no? Che supera tutte le cose terrene, l'universo intero. Noi possiamo possedere tutto l'universo, però se non abbiamo Dio. Quindi se noi rinunciamo ai beni terreni per amor di Dio, per servirlo, possediamo Dio e quindi abbiamo la ricchezza. E abbiamo il paradiso. O chi è perseguitato perché soffre per il Signore. Quindi, ecco, mettere anche in pratica queste beatitudini ci rende felici. E poi ecco, alla fine vediamo i carismi. Che cosa sono i carismi? Anche questi sono dei doni dello Spirito Santo, però rispetto agli altri doni che abbiamo visto prima, sono doni che uno riceve per l'utilità del prossimo, più che per se stessi, ma si dicevano per l'utilità del prossimo. E per esempio, ecco, abbiamo i carismi, ci sono sia ordinari che straordinari. Per esempio il carisma di catechizzare, di insegnare, di governare, di avere un ministero, no? Poi abbiamo i carismi straordinari, che sono quelli di far miracoli, profetizzare, scrutare i cuori, dono delle lingue. E infatti quando noi diciamo, quando uno svolge bene una particolare attività, no? In determinato campo, proprio così diciamo, quello c'ha un carisma, no? Però questo carisma lo possono avere anche altri, però in quello specifico è bravo, no? Per esempio insegnare, parlare, eccetera. Poi ci sono alcuni carismi che poi Dio stesso dà, no? Lo Spirito Santo, sono straordinari per il bene del proprio, per esempio fare i miracoli. Veramente non tutti hanno questo carisma. Pensiamo a Padre Pio, no? O profetizzare, scrutare i cuori. Però attenzione, normalmente sì, chi ha questi doni sono uno è molto unito al Signore, però uno potrebbe averli anche se non è santo. Bene, quindi perché abbiamo detto che questo carisma è dato da Dio più che per la persona, ma per lui, perché se tu svolgi un ministero, allora è per il bene del prossimo. Normalmente è collegato con la santità, sì, però non è automaticamente. Poi questi carismi straordinari erano presenti soprattutto all'inizio della Chiesa. Noi stiamo leggendo in questo periodo, tempo pasquale, gli Atti degli Apostoli, no? E San Pietro dove va, fa mica pur quando faceva, diciamo, più di Gesù. Infatti Gesù l'aveva detto, no? Se voi farete miracoli più grandi di me, cioè anche più numerosi, è proprio per mezzo dello Spirito Santo aveva concesso questo, no? Addirittura dove passava San Pietro solo con la sua ombra venivano guariti. Oggi abbiamo letto un paralitico veniva guarito, risuscita una persona morta. Questo perché per accompagnare, ecco, l'evangelizzazione. Infatti dopo questi episodi si convertirono due paesi. Quindi quei segni davano la prova della veridicità dell'annunzio, confermava che quell'annunzio veniva da Dio. Infatti questi segni danno come un sigillo, un segno di garanzia della veridicità della dottrina, che non troviamo in nessun'altra religione. I miracoli troviamo solo nella Chiesa Cattolica, se ci fa caso. Se dovesse avvenire in qualche confessione non cattolica, avviene sempre tramite, in modo misterioso, tramite la Chiesa Cattolica, o di qualche persona che sta in buona fede. Però è sempre il modo, diciamo, questi segni straordinari, no? Soprannaturali, si hanno soprattutto nella Chiesa. Poi noi non dimentichiamo, queste sono quelle che per noi vedere una persona che resuscita è questo miracolo, però non dimentichiamo che noi ogni giorno assistiamo a miracoli ancora più importanti, che avviene nell'anima. Per esempio quando c'è il battesimo, no? L'anima che passa dal peccato alla vita divina, non vediamo nulla, però l'anima diventa tutta pura. Quando uno si va a confessare, la confessione è più strepitosa della resurrezione di un morto, perché l'anima risorge dal peccato alla vita divina, alla vita di grazia. Quando partecipiamo alla Santa Messa, là c'è un pezzo di pane e del vino, là vediamo, e però rimangono sempre i segni del cosiddetto accidente, cioè le parti esteriori del pane e del vino, però poi la sostanza, cioè che determina la natura del pane e del vino, viene trasformata nel corpo e nel sangue di Gesù. Lì viene un grande miracolo. Quindi ogni giorno c'è la messa. Poi il Signore, per darci anche le prove di dimostrazione, avviene anche i cosiddetti miracoli eucaristici, dove vediamo che delle ostie poi si trasformano, si vedono proprio la carne, come capitato al Lanciano, che esce il sangue. Vedete, sono cose veramente soprannaturali. Però, e poi possiamo dire anche tutto l'universo, ecco. Per noi sembra tutto normale, però è tutto un miracolo. Gli scienziati, la maggior parte, credono perché tutto fatto con ordine, che solo la mente creatrice poteva fare e tenere anche in vita, perché c'è stata la creazione, però tutto come l'universo, anche come tutto l'universo grande, poi come siamo composti noi, anche le, poi le piccole cose, l'atomo, pure la formica, eccetera, le piante, eccetera, è tutta una meraviglia. E quindi sono miracoli, possiamo dire, continui, che noi, per noi sono diventano, cioè una cosa ordinaria. Poi appunto il Signore ci fa considerare così, no? Proprio perché ci siamo abituati, no? Però poi è questione questi eventi, segni soprannaturali, che sono anche ora che vediamo al di sopra di quello che avviene normalmente, e ci danno ancora di più la conferma che tutto viene da Dio. Ecco, quindi miracolo, fedizzà, scrutare il dono delle lingue. Uno parla, San Pietro, gli apostoli parlano e poi vengono compresi da tutti. Com'è? E quindi cioè, richiama anche all'unità dell'umanità, che dopo il peccato di superbia, quando si stava costruendo la torre di Babele, ci fu la dispersione delle lingue. Ora lo Spirito Santo, venendo, santifica e porta all'unità anche delle lingue. E poi noi lo vediamo confermato nella Chiesa, che poi anche se uno parla idiomi diversi, però professiamo la stessa fede. Dove vai? Vai. Vado negli Stati Uniti e crediamo Dio un Trino, quello che ci insegna la Chiesa. Andiamo, non so, in Africa, in Asia, e c'è l'unità. Bene. Ecco, quindi siamo arrivati al termine, ecco, di questa, vedete, è passato un'oretta, però ci sarebbero tante cose da dire, quindi ecco, conviene effettivamente approfondire ecco, la persona dello Spirito Santo, quindi sia nella sua natura, quindi questo poi sono tutti i teologi, però ecco, per la vita dell'anima, ecco, dovremmo appunto approfondire soprattutto questa l'opera di santificazione che avviene proprio attraverso lo Spirito Santo. E ripeto, anche il rapporto che intercorre tra lo Spirito Santo e la Madonna, e quindi l'influsso dell'angelo. San Massimiliano, che stava per scrivere un'opera, poi c'è la Seconda Guerra Mondiale, poi fu fatto prigioniere, morì martire, sta scrivendo proprio un'operetta proprio su questo, sullo Spirito Santo e la Madonna.